cominciato già ieri a leggere il racconto della passione del Signore nel Vangelo di Giovanni e cominciando dal capitolo 13, da quel gesto della lavanda dei piedi che poi ascolteremo di nuovo e dopodomani nella messa appunto del Giovedì Santo, che è un po' la chiave di lettura di tutto il racconto poi della passione, morte e resurrezione. Questo Gesù che si china, questo Dio che si abbassa, che scende, che viene fino a noi, lavandoci i piedi. E il racconto che poi abbiamo continuato a seguire, con l'arresto del Signore nel giardino, per opera dei soldati mandati dal Sinedrio con Giuda, e ci fanno entrare sempre più in questo momento che nel Vangelo di Giovanni viene chiamato l'ora. E ricordate che anche a Cana, quando Maria dice non hanno più vino, Gesù le si rivolge in maniera un po' poco gentile, le dice donna, no? Che c'è fra me e te, non è ancora giunta la mia ora. Poi ancora più avanti nel Vangelo, quando poi cercheranno di prenderlo e Gesù non sarà preso, l'Evangelista dirà perché non era ancora giunta la sua ora. Allora in qualche modo Giovanni ci accompagna nel racconto fino al momento dell'ora del Signore, che sarà l'ora della sua glorificazione. Noi lo vedremo sempre più scendere nei nostri inferni, nell'inferno della conduzione umana, e allo stesso tempo per Giovanni è il momento della glorificazione di Dio, fino al momento dell'innalzamento sulla croce. Vedete, è importante anche questa cosa della gloria, perché noi alcune volte pensiamo che la gloria di un uomo sia, o di una donna, sia il suo successo, la sua fama, è stato glorificato, cioè uno che è glorificato, la gloria, no? Cioè abbiamo un'idea della gloria più che viene dal mondo greco, dove la gloria è la doxa, la fama. Ora, per Giovanni, l'Evangelista, che era un ebreo, la gloria in ebraico si dice in un altro modo, naturalmente, si dice kadosh, ma kadosh significa, kavod, scusate, significa, non significa tanto fama, significa tanto peso, peso. Cioè, se ci pensate, le cose che hanno peso. Nella nostra vita ci sono tante cose a cui noi magari stiamo tanto dietro e diamo tanto peso e che sono vuote. Allora la gloria è dire quello che veramente conta, quello che veramente conta. E allora in qualche modo la glorificazione del Signore è mostrare ciò che veramente conta, ciò che veramente resta e che è l'amore. L'amore di Dio per noi, questo resta. E se volete tante cose anche nella nostra vita o anche delle persone che non ci sono più, rimane ciò che nella vita di quelle persone si è giocato nell'amore. Così per loro, così per noi. E allora avevamo lasciato appunto Gesù che veniva preso dai soldati. E allora i soldati, capitolo 18, versetto 12, chi di voi ha la Bibbia, allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. E Gesù gli rispose, «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Vedete, chi ha voluto la morte di Gesù? E quello che ci viene raccontato è che il sommo sacerdote, con suo suocero Anna, che era stato già sommo sacerdote, e il gruppo legato al sommo sacerdote Caifa sono tra i primi a voler far fuori un personaggio scomodo. E rimane sempre per me una, come dire, un monito e una, che persone che celebravano nel Tempio, che pregavano i salmi, che vestivano delle vesti religiose, e allo stesso tempo nel loro cuore organizzano l'uccisione di un uomo. Come a volte il potere religioso sia un potere di morte, un potere di morte. Fra l'altro legato al Tempio, il Tempio di Gerusalemme, no? Noi adesso magari in questi giorni pasquali nelle televisioni ci faranno vedere di nuovo Gerusalemme, ci fanno vedere Betlemme, i luoghi di Gesù, e noi vediamo che cos'è rimasto di questo Tempio del tempo di Gesù. È rimasto il basamento, un grande basamento rettangolare dove oggi sopra ci sono due moschee musulmane, per cui oggi sopra è un luogo molto santo per i musulmani. Del Tempio di Gesù rimane solo il luogo, ma tutto quanto è andato distrutto. Al tempo di Gesù il Tempio era una cosa straordinaria. Pensate che quando Erode il Grande, no, quello della nascita del Signore, muore, uno storico del tempo dice che i lavori del Tempio si fermarono e 10.000 persone rimasero disoccupate. Probabilmente esagera, però dice cos'era. Pensate, c'erano tutte le classi sacerdotali, i sacerdoti di un livello più basso fino a quelli di un livello più alto, fino al sommo sacerdote. E c'era tutta un'economia che girava attorno al Tempio. Tutte le feste, tutte le processioni, tutti i momenti liturgici. Ora, era il centro della vita di Israele. Il centro della vita di Israele. Ora, questo Tempio, la Bibbia ci dice, che chi fu quello che poi lo costruì? Il primo, Salomone, il figlio di Davide. Ricordate, è Davide che ebbe l'idea del Tempio, e ci dice che Davide, dopo che aveva sconfitto i nemici, era diventato re, aveva messo la pace nel suo regno e si era fatto un palazzo con i legni di cedro del Libano, cedro di impostazione, costava, e dice: io abito in una casa così bella e Dio abita ancora in una tenda. Ricordate, l'arca dell'alleanza era portata dai Leviti ancora sotto una tenda. Dice: voglio fare una casa al Signore. E allora Nathan, il profeta, dice: fallo, Dio te lo sta dicendo, è volontà di Dio, fallo, fallo. Soltanto che di notte il Signore va da Nathan e gli dice: va a dire a quello, tu vuoi fare una casa a me? Tu vuoi fare una casa a me? Io che conto e chiamo per nome le stelle, che gioco negli abissi del mare con i pesci più grandi, no, che sono in giro, eccetera, tu vuoi fare una casa a me? Il Signore non si dimostra tanto contento di questa casa che Davide voleva costruire. Perché? Poi gli dirà: comunque, fai quello che vuoi, ti darò io una casa, poi, nel senso di una discendenza, di un casato. Perché il Signore non si dimostra così entusiasta di questo tempio che Davide voleva costruire, che poi lui non lo farà, farà appunto suo figlio Salomone? Perché vedete, fare una casa a Dio fa venire la tentazione che Dio abiti nella casa e che abiti nella casa, però un po' meno fuori. Vedete, noi non abbiamo un tempio, però anche noi rischiamo, siamo stati anche un po' abituati, che quando entriamo da quella porta ci diamo una regolata, no? Ognuno di noi, se sta fumando, butta la sigaretta fuori, non la deve fare perché sennò sporca, ma non fuma più, cioè si aggiusta, abbassa la voce, perché qui c'è Dio e ci sentiamo sotto lo sguardo di Dio. Usciti da quella porta, uno si rilassa, perché, vabbè, dice sì, anche fuori c'è Dio, però sai, qui c'è e ci guarda, fuori con tutto quello che c'è da fare. E allora in qualche modo, come dire, questo voler fare il tempio è una, come dire, è una tentazione di controllare Dio, che l'uomo porta sempre. Perché vedete, anche noi, se ci pensiamo, pensare a un Dio che, sì, qui noi lo troviamo, ma lo troviamo anche a casa nostra. Perché vi ricordate quello che Gesù tenterà di dire alla Samaritana? La Samaritana alla fine di quel discorso gli dice: maestro, cioè vedo che tu sei profeta, bene, allora risolvimi il tuo problema. Qual è il luogo dove dobbiamo adorare Dio? A Gerusalemme, come dite voi giudei, o sul monte Garizzim, come diciamo noi samaritani? E ricordatevi che la risposta di Gesù sarà: credimi donna, è giunto il momento che i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Vedete, quando noi amiamo una persona, veramente, ce la portiamo nel cuore. E dovunque siamo, lei è con noi. E allora Dio, il Dio che amiamo, noi lo incontriamo qui, certamente, e lo incontriamo qui come lo incontriamo in ogni luogo della nostra vita. E allora, vedete, i sommi sacerdoti, appunto, il sommo sacerdote con una parte del Sinedrio, questo Gesù, che fra l'altro era un laico. Voi sapete che Gesù per la stirpe ebraica non era un sacerdote, perché per gli ebrei i sacerdoti erano solo quelli che venivano della tribù di Levi, i Leviti. Quando noi sentiamo ancora oggi Rita Levi Montalcini, questa grande scienziata morta qualche anno fa, lei era un'ebrea della tribù di Levi. E quando andate a comprare i jeans per i vostri nipoti e comprate i Levis, ecco, quelli sono di una famiglia ebraica, eccetera, no? Gesù era della tribù di Giuda, della tribù di Davide, per cui per la stirpe di Israele Gesù era un laico, che sarà riletto come il vero sommo sacerdote, che offrirà non più sacrifici di animali, ma offrirà se stesso. E allora, ecco, è questo potere che non accetta questo tipo di Messia, non accetta, vedete, questa immagine di Dio. Già ieri ci dicevamo come Gesù viene a presentare un'altra immagine di Dio, è la vera immagine di Dio, l'immagine di un Dio che è onnipotente nell'amore, che è fedele e saldo nel volerci bene e nell'amarci, e nell'amarci non in funzione della nostra risposta, ma perché Lui ci ama. E allora questa immagine di Dio, vedete, viene rifiutata dal sommo sacerdote e dagli altri che erano attorno a lui, come viene rifiutato da Pietro. Non leggiamo il brano, ma lo conosciamo, che anche lui, di fronte a quella donna che gli dirà: eri con Gesù, E lui dirà: non so e non capisco quello che vuoi dire. Ora, nel capitolo sempre 18, al versetto 28, condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Vedete, gli ebrei a quel tempo avevano una certa autonomia, però sotto il potere romano. Chi comandava erano i romani. E per cui loro potevano avere il loro Dio, non dovevano adorare gli dei romani, avere il loro tempio, avere una certa guardia a servizio del tempio e quindi anche una certa amministrazione della giustizia, ma non potevano mettere a morte. Il potere di mettere a morte era dei romani. Per cui vedete, loro hanno deciso di farlo fuori. E anche, non mi sono fermato, ma è anche molto bello questo episodio, bello per come Gesù ci, vedete, lui alla risposta che dà al sommo sacerdote, c'è una guardia che lo schiaffeggia dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? No, come ti permetti di rispondere così? Gesù gli aveva detto: io ho sempre parlato apertamente, no, per cui domanda a chi mi ha ascoltato. E Gesù, di fronte a questo schiaffo, abbiamo ascoltato, dice: se ho parlato male, dimostravi dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Vedete, Gesù compie fino alla fine quello che per noi non è facile vivere. Che cosa? Essere giusti di fronte all'ingiustizia. Perché se ci pensate, quando noi subiamo un'ingiustizia, la prima cosa che ci viene da fare è di rispondere con la stessa moneta. Ci hai offeso? E io ti offendo. Mi hai fatto del male? E io ti faccio del male. E come sappiamo, poi questo è un gioco molto pericoloso, perché normalmente poi si aggiunge. Ricordate che la legge del taglione, occhio per occhio, mano per mano, eccetera, eccetera, che noi diciamo: e mo che facciamo? Dobbiamo tornare alla legge del taglione? Ma guardate che la legge del taglione era un primo tentativo di frenare il male. Perché, come sappiamo, il male, scusate, cresce, lo stiamo vedendo nella guerra, al male si aumenta altro male, sempre di più, e quello era un primo tentativo. La cosa più difficile è rispondere giustamente all'ingiustizia. E vedete, Gesù non sta zitto, ma Gesù, nel confronti di questa guardia che naturalmente ha servizio, no, al libro paga del sommo sacerdote, un servo nel senso peggiore, no? Non soltanto, cioè, di quello che ha venduto la coscienza al suo padrone. E Gesù, rispetto a questa persona a cui vuol bene anche alla guardia, cioè Gesù gli dice: se ho parlato male, perché mi hai schiaffeggiato? No, cioè, dimmi dov'è male, dove ho parlato male, ma se non ho parlato male, perché mi schiaffeggi? Vedete, è interessante, perché allora Gesù ci mostra il fatto che il male deve essere affrontato, ma con giustizia, e soprattutto anche con la prospettiva di poter aiutare anche l'ingiusto a venire fuori dal suo male. Vedete, un Gesù che ama tutti, anche i suoi nemici. Gesù ci ha detto, come sappiamo nel Vangelo di Matteo, ci ha detto di, come prospettiva, di provare ad amare i nostri nemici, cosa difficilissima, ma lui ce lo dice perché il primo che l'ha fatto è stato lui, che ha amato noi nella nostra inimicizia. E allora devono portarlo dal comandante romano, che appunto in quel tempo era Pilato, e notate che condussero Gesù nella casa di dalla casa di Caifa nel pretorio, era il luogo dove c'era appunto il governatore romano, però non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Interessante, no? Cioè, stanno ammazzando un uomo, però le regole religiose le rispettano, eh? Cioè, perché, sapete, gli ebrei non potevano andare in una casa di un pagano, perché se no non avrebbero potuto celebrare la Pasqua religiosamente. Scusate, vedete, sono attenti alle regole religiose, anche se stanno ammazzando una persona, eh? E allora Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Vedete, il governatore romano fa il suo mestiere e dice: bene, lo volete portare qui, con che accusa? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Non le rispondono. No, Pilato dice: beh, qual è l'accusa? E loro dicono: se te l'abbiamo portato, qualcosa ha fatto. Qualcosa ha fatto. E vedete, gli stanno dicendo anche: noi te l'abbiamo portato qui perché noi non possiamo ammazzarlo, perché ci siete voi romani. Tocca a te trovare il modo per ammazzarlo. Vedete, qui c'è proprio la connivenza e i legami che tante volte purtroppo legano il potere politico col potere religioso. E poi vedremo anche il potere economico. Sono poteri che si danno una mano, no? Che sono legati gli uni con gli altri, per uccidere. Per cui gli dicono: noi te l'abbiamo portato, a te non interessa qual è l'accusa, tu fai il tuo mestiere, cioè trova il modo per ammazzarlo. E allora dice Pilato, disse: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Vedete, se avessimo potuto l'avremmo fatto. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Vedete, fino a quel momento nessuno aveva chiamato Gesù re dei giudei. Pilato è il primo. E vedete, perché lo comincia a chiamare re dei giudei? Perché per uccidere quell'uomo, per uccidere Gesù, bisogna trovare un qualcosa che sia un problema per i romani. Vedete, il sommo sacerdote e gli altri perché lo rifiutano? Perché secondo loro si era fatto figlio di Dio. Ora, se questi avessero detto: guarda, questo si è fatto figlio di Dio, i romani dicono: vabbè, già vederlo così, no, cioè, non c'è. Però dire: si è fatto re, questo no, ai romani questo interessa, è un problema politico. E allora Gesù dice: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Vedete, è interessante che Gesù nella risposta gli dice: questo lo dici perché te l'hanno detto o perché lo dici tu? Cioè, tu che dici? Vedete, Gesù si appella alla sua coscienza. Alla sua coscienza. Cioè, Gesù ci chiama nel cuore a dire: bene, tu mi vedi così, e mi dici che voglio fare il re dei giudei, ti hanno portato loro che tu comprendi, che tu conosci, cosa dici tu? Tu in coscienza, tu sei un uomo, che cosa dici? E Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Vedete, Pilato preferisce non ascoltare la sua coscienza. Preferisce non ascoltare la sua coscienza. Pensate, no, a questi comandanti, a questi anche che stiamo vedendo, ufficiali che stanno ordinando la morte, le bombe, che uccidono i bambini, eccetera, no? E si trincerano dietro: io ho obbedito. Ho obbedito. no, come dire, la loro coscienza di uomini, di padri, che cosa dicono? Nella in Terra Santa c'è un palestinese che sta difendendo il suo terreno, che viene dal suo padre, da suo nonno, eccetera, e sta in mezzo a tutta una zona che, dove sono arrivati i coloni ebrei, che tante volte rubano, costringono, comunque. E lui mantiene quel... E allora gli creano tanti problemi, continuamente tanti problemi. E una volta, uscendo con la macchina, con i suoi due bimbi che dormivano, e i militari lo hanno fermato e come sempre gli fanno la perquisizione, no, ogni volta, proprio per dargli fastidio. E allora lui gli ha detto, ma i miei bambini stanno dormendo? No, non ci interessa, scendi, svegliali. Per cui lui ha dovuto svegliare i bambini, questi bambini che vedevano il padre che aveva quelle lucette rosse, sapete, dei fucili puntati su di lui, sul padre. E allora lui ha tranquillizzato i bambini dicendo, non abbiate paura, questi soldati hanno dei figli anche loro, sono padri anche loro. E allora alla fine un soldato gli è andato da lui e gli ha detto, chiedi perdono per me ai tuoi figli. E allora Gesù, adesso mi fermo, dico ancora questo, Pilato gli dice, cosa hai fatto? E Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Vedete, questa traduzione potrebbe essere resa meglio con, non tanto il mio regno non è di questo mondo, cioè quasi come dire, Signore, di un altro mondo, ma non è da questo mondo. Perché vedete, la parola mondo nel Vangelo di Giovanni significa, ha due significati. Uno è il mondo, noi. E allora Gesù dirà a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo, che siamo noi, da mandare il figlio unigenito. Però c'è un altro significato. E il significato, l'altro significato della parola mondo è la parola, la logica del mondo, la logica mondana, cioè la logica dell'uomo che vuole vivere essendo qualcuno, potendo, avendo grande potere e avendo un sacco di soldi. Il potere, l'avere e l'apparire, che sono le grandi, i grandi idoli di sempre, che vogliono sedurre il nostro cuore, pensando che se tu c'hai una barca di soldi, c'hai tutto, che se sei qualcuno e c'è gente sotto, e se appari qualcuno. Allora Gesù sta dicendo, guardate, tu mi dici che sono re, sì è vero, io sono re, però il mio regno non viene da questo modo di pensare, da questa logica, no. Perché se venisse così, io avrei avuto i miei servitori che avrebbero combattuto per me, ma il mio modo di regnare non è questo. E allora che il Signore ci aiuti, adesso continuiamo ancora poi nella seconda parte, a entrare sempre più nella logica, nella sua logica di regnare, per poter contemplare qual è veramente la via della vita. Il racconto continua con, sappiamo ancora, questo Pilato che cerca in qualche modo di liberare Gesù, proponendo a un certo punto alla folla la scelta tra Barabba, che conosciamo, e appunto Gesù, però la folla sobillata dai sommi sacerdoti sceglierà Barabba. Pilato lo fa flagellare, dice: i soldati intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. Vedete, secondo i commentatori, questa scena è il centro del racconto della passione, nel senso che è una scena terribile, è una scena di uno scherno che i soldati fanno al condannato a morte, e mettendogli a mo' di burla una corona fatta appunto da spine, mettendogli addosso un mantello di porpora, che era la porpora dei vestiti regali, e invece di dargli doni gli davano schiaffi. E allo stesso tempo, per Giovanni è la scena centrale, perché vedete, questo siamo noi che facciamo campi di concentramento, che chiudiamo la gente tra le spine, che deportiamo persone, no? Lo secolo scorso abbiamo avuto milioni e milioni di morti per la follia, no, di pochi, e sembra che non stiamo imparando molto. Questo siamo noi, che utilizziamo appunto i muri con le spine per dividere, per bloccare, poi facciamo anche, come dire, tutta l'immagine della propaganda, e che poi colpiamo con violenza i nostri fratelli e sorelle. È come se il Signore, nel suo amore e volendo amare noi, prende su di noi quello che siamo. Quello che siamo. Vedete, anche credo che sarebbe anche così, è bello, ed è il nostro, non che è bello, bello quello che facciamo, cioè nel senso che noi cristiani anche nella Settimana Santa noi portiamo i nostri, e sentendoci solidali a tutta questa umanità, gli altrui peccati, per dire: Signore, noi questi siamo. Fa che sperimentiamo quello che Sant'Attanasio diceva, il sacro commercio, cioè Dio ha preso su di sé la nostra morte e ci ha donato in cambio la sua vita. Fa che ancora oggi noi tutti, noi nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nel nostro mondo, possiamo sperimentare la potenza del tuo amore, consegnando a te tutte le nostre incomprensioni, tutte le nostre chiusure, tutte le nostre parole che tante volte sono pietre, che scagliamo gli uni contro gli altri. E allora, come lo videro? Pilato lo porta fuori e dice: ecco l'uomo. Che vedete, da una parte è veramente quello che siamo, no? Quello che tanta umanità è e che tante volte non lo vogliamo vedere. E come lo videro? I capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo voi. In lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Vedete, viene fuori adesso il motivo per cui vogliono ammazzarlo. Vi ricordate che all'inizio Pilato le ha detto: qual è l'accusa? E loro le hanno detto: se non fosse un malfattore non sarebbe qui. Adesso viene fuori perché lo vogliono ammazzare. Perché lui si è presentato come figlio di Dio, di un Dio che è così, non lo vogliamo. Non lo vogliamo. un Dio che, vedete, perché volere un Dio così significa poi camminare secondo la sua via, fidandosi che quel mistero profondo dell'amore che così tanto desideriamo e così poco sperimentiamo diventi il cuore della nostra vita. E allora, all'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura, entrò nel pretorio, parlò ancora con Gesù, eccetera, eccetera. Vado un po' veloce perché mi fermo solo su qualche scena. E poi da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Vedete, Pilato vuole aiutarlo, però loro a un certo punto dicono: «Sei liberi costui, lo andiamo a dire a Cesare che non sei amico suo, perché hai liberato uno che si vuol fare re». È come dire: se tu lo liberi e ti denunciamo al tuo capo, che è Cesare, e mettiamo in crisi la tua carriera. E lì Pilato cede. C'è della serie che Pilato avrà pensato dentro di sé: Gesù, io vedo che tu sei innocente, che questi ti vogliono ammazzare, però sai, io c'ho famiglia, che mica mi posso implicare per te. I potenti sono buoni fin tanto che non devono implicarsi di persona. Nel momento in cui devono implicarsi rischiando di loro, no. Per cui dicono: Gesù, mi spiace. E alla fine lui dirà a quelli: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Vedete, un sommo sacerdote che sempre nel tempio canta le lodi a Dio nostro re, sta dicendo la verità, che il suo re non è Dio, ma il potere. E purtroppo stiamo vedendo, no, dei capi delle chiese ortodosse russe, dove poi c'è anche diversi all'interno che stanno dicendo, no, che nelle loro parole, con la croce in mano, no, stanno dicendo chi è veramente il loro re. E allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. E con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E la croce, noi non abbiamo tanta, grazie a Dio, non abbiamo mai visto un crocifisso e non si uccide così, però se ci pensate la croce, perché la croce è tante volte un gioiello, abbiamo le croci dorate, magari anche con le pietre preziose, no? E quindi le croci le abbiamo nelle nostre case, a volte belle, dipinte, quindi non abbiamo la percezione di cos'era la croce. E la croce era un supplizio terribile. Il condannato portava il braccio orizzontale, gli veniva messo addosso quando si decideva di portarlo al luogo delle esecuzioni, dove il palo verticale era già fissato. Noi abbiamo l'immagine di un Gesù che porta tutta la croce, in realtà il palo verticale era già fissato. Il condannato portava quello orizzontale. Arrivato, veniva anche probabilmente legato con le braccia e inchiodato qui, non qui, ma qui. Questo lo hanno visto anche gli studiosi. I piedi, noi normalmente i piedi, ecco, vedete questo tradizionale, no? Il crocifisso bello, ma che vede i piedi uno sopra l'altro e il chiodo. Ora, a Gerusalemme, un po' di anni fa, è stata trovata una tomba, una fossa comune del primo secolo dopo Cristo. ed è stato trovato il calcagno di un crocifisso. Come mai si è capito che era il calcagno di un crocifisso? Perché c'era l'osso col chiodo. Questo era stato tirato giù dalla croce e buttato lì. Ora, questo chiodo nel calcagno ci fa capire che i piedi non erano messi così, ma erano messi, pensate il palo, no? Di sotto, un piede messo da un lato e inchiodato e un altro piede messo dall'altro lato e inchiodato. Quindi il crocifisso poggiava sulle sue ossa, inchiodate. E il crocifisso moriva per asfissia, perché stando appeso così tu non respiri, devi tirarti su. Però più ti tiri su, più allunghi la tua agonia. Tant'è vero che a un certo punto, se uno non moriva, ricordate, gli spezzavano le gambe e non poteva più tirarsi su. Siamo bravi noi uomini nell'arte crudele dell'uccidere. Siamo bravi. E allora è lì crocifisso, e sappiamo ci sono le diverse scene che Giovanni presenta, io mi fermo solo su due, e stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Vedete, è molto bella questa scena, no? Di dono totale del Signore che dona sua madre al discepolo, e dice al discepolo di prenderla, di accoglierla. E vedete, Gesù ricostituisce la comunità. Ricostituisce la comunità. Vedete, tutto questo male che Gesù prende su di sé e tutto questo amore che ci dà si chiama perdono. La comunità cristiana può esistere solo se noi ci impegniamo, tentiamo, non sempre ci riusciamo, al perdono reciproco che viene da Gesù. Perché in ogni comunità cristiana, come anche nelle famiglie, ma in ogni comunità cristiana, sempre delle cose accadono. Sempre. Io mi metto a ridere a volte di quelle persone che magari si avvicinano a un gruppo, a una comunità che sembra bella, e poi rimangono delusi, che dicono: «Ah, io pensavo, ma quelli sono come gli altri». Ma che pensavi? Ma che pensavi? Non esiste degli uomini e delle donne una comunità che è pienamente capace di amarsi. Non esiste. Esistono uomini e donne, e noi lo siamo, cristiani, che speriamo in Cristo, e nel suo amore e nel suo perdono tentiamo, impegnandoci, non sempre ci riusciamo, a volerci bene l'uno gli altri, perdonandoci. Così esiste la comunità cristiana, non in un altro modo. E l'ultima, poi domani vedremo qualcosa degli incontri con Gesù risorto, l'ultimo è questa scena: vennero, Gesù appunto muore, tutto è compiuto, dirà, tutto è compiuto, ha vinto la sua battaglia, ci ha amati fino alla fine, tutti, ha compiuto il suo cammino. E chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vedete, no? Se non morivano, gli si spezzava le gambe e morivano subito. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Ora, andando in Terra Santa, voi sapete che in Terra Santa c'è un lago molto particolare, che viene chiamato mare, che è il Mar Morto, che è un mare molto particolare perché, dato che il 30% dell'acqua che sta lì è sale, non c'è vita in quella, è proprio il Mar Morto. Poi l'altra cosa particolare, voi sapete, è che in quel lago mare non si affonda, per cui anche chi non sa nuotare sta tranquillo perché non va giù, non si può andare giù, proprio per la composizione particolare dell'acqua. Ora, nel libro di Ezechiele, e noi l'abbiamo ascoltato, ogni tanto passa nella liturgia, Ezechiele, che era un sacerdote che era stato deportato con altri suoi fratelli e sorelle a Babilonia, e quindi aveva visto la distruzione di Gerusalemme, aveva visto la distruzione del Tempio, a un certo punto riceve dal Signore una visione di speranza da dare ai suoi fratelli e sorelle. E questa visione che lui ha lo riporta in un tempio che non era quello era stato distrutto, però un tempio che il Signore farà. E da questo tempio, dice, c'era dell'acqua. E l'acqua mi arrivava alle caviglie. E poi quest'acqua continua a crescere. E io misurai, dice Ezechiele, e l'acqua mi arrivava alle ginocchia. E poi l'acqua continuava a crescere, mi arrivava ai fianchi, e dice, a un certo punto l'acqua diventò un fiume e uscì verso oriente. Ora, dovremmo conoscere un po' di geografia di quel paese, ma è semplice, cioè nel senso che Gerusalemme è a ovest del Mar Morto, per cui se l'acqua da Gerusalemme, dove è questo nuovo tempio, va verso oriente, sta andando verso il Mar Morto. E infatti Ezechiele dice, quell'acqua andrà verso il mare, e il Mar Morto, entrerà nel mare e ne risanerà le acque. È una bellissima immagine, questa, proprio nella terra, no? Cioè, il Mar Morto è un Mar Morto, dice che quando arriverà quest'acqua dal tempio, renderà quel mare morto un mare vivo, ci saranno tanti pesci, dice, i pescatori, no, si mangerà del buon pesce, ci saranno tanti pesci, sarà un mare di vita. Vedete, per noi cristiani questa visione profetica di Ezechiele, di speranza, si compie in Gesù, dal fianco squarciato di Cristo, da cui esce l'acqua che dà vita. Il Tempio, che oggi non c'è, e per noi cristiani la pienezza della gloria di Dio sarà in Gesù. E dal suo fianco squarciato uscirà l'acqua della vita. Thank you.